Roberto. Allora, le indicazioni che abbiamo ricevuto questa sera sono state molte. Provo a indicare le tre che io ho trovato, per la mia sensibilità, le più importanti. Spesso nei nostri servizi mi sembra che ci sembra di intravedere difficoltà per le quali non ci sentiamo preparati o adatti. Però questa sera il Vescovo ci ha ricordato a questo proposito che noi siamo qui in forza del nostro battesimo e della nostra cresima, che non è una questione di organizzare meglio e di capacità di ciascuno, ma di una risposta necessaria ai doni che Dio non ci fa mancare in ogni età della nostra vita. Quindi, al di là delle fughe e delle facili rinunce, di fronte al senso di inadeguatezza, è una consolazione ricordarci che è Dio che guida la sua comunità e ha già distribuito i doni necessari per il suo cammino. Forse non sono io la persona migliore per svolgere un dato servizio, ma certamente quel dono è stato seminato in qualcuno intorno a me. Cercare le corresponsabilità nelle nostre piccole riunioni, attività o servizi è probabilmente la strada per far emergere i doni di Dio in tutti. In secondo luogo, la realtà ci sollecita con urgenza alla riflessione e al cambiamento. Ma come fare? Il Vescovo ci ha suggerito che non serve niente di straordinario, ma straordinaria deve essere la nostra disponibilità all'ascolto, al dialogo, alla docilità che ci fa essere attenti a quella voce che potrà esprimersi nella partecipazione di ciascuno. Alcuni amici mi hanno chiesto che cosa faremo durante il Sinodo diocesano, in sostanza. Questa sera mi sembra di poter dire che con il Sinodo porteremo una straordinaria disponibilità al camminare insieme nel nostro ordinario. Del Sinodo saremo i protagonisti, dovremo farlo noi, nella preghiera e con la nostra disponibilità. Mi sembra anche che il Vescovo, già ora, ci inviti a cercare i segni che il Sinodo lascerà prima di tutto in noi, come comunità, piuttosto che nell'organizzazione delle nostre attività. Infine, mi ha colpito il cambio radicale di prospettiva nel nostro impegno pastorale indicatoci dal Vescovo. Non più l'atteggiamento dell'attrarre alle nostre iniziative, alle nostre proposte rendendole più efficaci, ma il buttarsi fuori di casa a svelare un Dio che cammina con noi. L'orizzonte che ci aspetta è missionario e quindi alla portata di ciascuno nella sua quotidianità. Certo, durante il Sinodo ci aiuteremo anche consultando esperti e facendoci guidare nel leggere la realtà da chi ne ha strumenti, anche metodologici, appropriati. Alla fine, per tanto complesse e alte le conclusioni che ne potranno derivare, il da farsi sarà dato per tutti e sarà, come ci è stato ricordato questa sera, il parlare della bellezza di Dio ai nostri vicini.
Grazie Roberto. Abbiamo chiesto poi a Renato, è anche coordinatore presidente della consulta per le aggregazioni laicali, di dirci se c'è qualche perplessità o qualche, la necessità di qualche approfondimento nella relazione del Vescovo.
Quanto mi riguarda, io ho una perplessità che esprimo sotto forma di due interrogativi, e riguarda me e tutti noi presenti, ma anche tutti quegli operatori pastorali, quei vicini nella Chiesa che magari si sentono a posto, che ascoltano volentieri le parole del Vescovo e che non sentono il bisogno di un cammino di conversione. Nei giorni scorsi il Cardinale Scola, nella lettera pastorale, ha fatto riferimento ad un ateismo anonimo. Lei questa sera ci ha parlato di un'etica non più relazionata al Vangelo, di una coscienza che ha zone di riserva nelle quali Dio non deve entrare. Penso al fatto che non solo i cosiddetti lontani vivono questa situazione, ma anche tra gli operatori pastorali delle nostre comunità ciò sia presente, insieme ad un certo soggettivismo, e che tante volte anche ragioni personali o di parte prevalgano sul senso della dimensione comunitaria e della sua costruzione. Partendo da una tale premessa, mi chiedo fino a che punto sia pensabile impostare una ripresa della Chiesa mantovana e delle sue comunità parrocchiali o di unità pastorale, puntando sulla partecipazione e la corresponsabilità dei suoi membri. Il secondo interrogativo, sempre legato alle prospettive future, nasce mettendo insieme tanti passaggi che lei stasera ha citato nella sua relazione. Ti domando, ma noi sapremo costruire una comunità la cui priorità non sia l'impostazione della struttura organizzativa, la distribuzione dei ruoli, il funzionamento degli organismi, l'equilibrio tra le componenti? Sapremo costruire una comunità la cui priorità sia l'accoglienza dei lontani, l'apertura al territorio e al mondo, la centralità dei poveri che il Papa chiama carne di Cristo?
Grazie Renato. Roberto prima fa parte del Consiglio Pastorale come mandato dal Vicariato della città. Monica, oltre ad essere moderatrice del Consiglio in questa edizione del Consiglio Pastorale, è mandata dal Vicariato di la Santa Famiglia.
Allora, vorrei aggiungere a queste stimolanti riflessioni contenute nella relazione alcune domande anche che mi sono sorte dopo la relazione che abbiamo ascoltato con molto interesse ieri sera con il professor Magatti. Mi sono posta alcune domande, due in particolare che aggiungerei a quelle, ripeto, interessanti e stimolanti che lei ha già posto. Mi chiedo innanzitutto se anche la Chiesa, quindi anche le nostre comunità cristiane, sono entrate in crisi e hanno vissuto, vivono tuttora un momento di difficoltà, a volte anche di paura, perché stanno attraversando quella fase adolescenziale che ha contraddistinto la nostra società negli ultimi decenni. Quindi se in questa fase adolescenziale ci siamo dentro e se siamo pronti, maturi, se ci sono i tempi ormai opportuni, propizi per il cambiamento, per fare il salto, per passare verso una stagione post-adolescenziale e matura. Mi chiedo, quindi mi interrogo sul fatto che magari abbiamo ceduto anche noi alle lusinghe di un'idea di libertà individualistica che non deve rendere conto a nessuno e abbiamo quindi perso il contatto con la realtà esterna alla Chiesa, tutti tesi a promuovere appunto iniziative per attrarre, ma forse poco attenti ad ascoltare chi è fuori dai nostri confini. Penso quindi che la grande sfida di oggi sia proprio recuperare quella realtà che è esterna alla comunità. E bisogna farlo attraverso la relazione, l'incontro, il dialogo su un terreno, su questo terreno che è comune a tutti, perché le domande sono le stesse, i bisogni sono gli stessi, le esigenze del bene comune appartiene a tutti. Quindi su questo terreno, su questo intento che è comune, confrontarci, cercare quel dialogo che porta a crescere. Cosa fare e come fare? Il Papa, e lei ce lo ha ricordato molto bene stasera, proprio leggendoci anche tutte queste indicazioni che il Papa Francesco ci ha dato, ci sta davvero guidando, ci sta facendo vedere concretamente come si fa. Ci sta indicando la via attraverso il suo linguaggio, che è fatto di parole semplici, immediate e dirette, di gesti cordiali, accoglienti e rispettosi, di comportamenti concreti, coraggiosi e umili. Anche la lettera pubblicata oggi in risposta a un non credente ci ha mostrato che questo è possibile, che il dialogo sulla fede non è una questione superata e che questo dialogo, per usare le parole del Papa, non è un accessorio secondario dell'esperienza del credente, ma è un'espressione intima e indispensabile. Siamo quindi spinti, sollecitati come comunità che ha il grande compito e anche il grande dono di annunciare Gesù a fare questo passo, a muovere un cambiamento che è atteso dall'esterno. In questo tempo, che è un tempo di grazia, ci è data una grande opportunità e dobbiamo coglierla. Il sinodo che ci apprestiamo a vivere sia davvero uno strumento nei termini di una acquisizione di mentalità e capacità per sapere dialogare autenticamente tra di noi e con tutti i fratelli che incontriamo sulle nostre strade. Grazie.
Grazie Monica. Fa parte del Consiglio Pastorale anche Don Fulvio, e anche se noi preti ci incontreremo domani mattina con il Vescovo e saremo invitati dal Vescovo a lavorare noi stessi per primi sulla sua relazione, compresa poco su questo schema che stiamo seguendo anche ora. E ripeto che nelle nostre realtà locali c'è spazio per lavorare sulla relazione del Vescovo, per ascoltarla con più profondità e anche per dare un contributo. Don Fulvio.
Don Claudio mi aveva chiesto, sentite?
Sì. Un'aggiunta.
Un'aggiunta. Io gli ho chiesto, ma aggiunta di salame, di peperoncino, di olio piccante, lo sarà un'aggiunta, un po' al peperoncino, avviso subito. Come pare che il Vescovo stesso abbia indicato, diciamo, quella parte della sua relazione che è necessariamente, no? Forse era giusto così, ecco, un po' carente, che è la seconda parte, quello che ho visto, che ha rimandato al materiale molto corposo della visita pastorale, le relazioni delle parrocchie. Io, come direttore dell'ufficio liturgico, ho avuto anche modo di consultare, quindi ci sono davvero tante cose interessanti, ecco. E in cantina, insomma, c'è tanto materiale da recuperare, su cui lavorare. Con la domanda, quello che ho visto, è una domanda pesante. La Bibbia, a un certo punto, Dio chiede: che cosa vedi, Geremia? E Geremia vede la pentola che si sta rovesciando e indica la catastrofe, ecco. Quello che ho visto, allora, ecco, ciascuno di noi potrebbe integrare quello che ha visto il Vescovo. Forse si potrebbe dire, io ho ammirato molto la delicatezza del Vescovo, ecco, non ha detto ho visto una Chiesa che ha paura, ma ha detto ci siamo confidati la paura di credere e ho ritenuto di dare al coraggio della fede, al coraggio della resurrezione. Il Vescovo non ha detto ho visto una Chiesa fredda, ma ha detto voglio una Chiesa che abbia calore, ecco. Io mi sento di fare una sola aggiunta, ecco, forse dovrebbe proprio avere il coraggio di guardare in faccia, dire con molto coraggio, con molta paresia anche alcuni problemi. Mi pare che, così, sul punto della famiglia, il Vescovo ha detto il problema, no, di tante situazioni difficili e regolari. Girando anch'io un pochino per la diocesi, mi pare di vedere anche tante famiglie nascoste che vivono la grazia del sacramento, magari tra molte difficoltà, forse appunto, forse per fortuna sono nascoste, ma forse potrebbero essere proprio loro una risorsa da valorizzare. Parlato dei genitori, no? Da avvicinare, forse non è il prete che può avvicinare i genitori, ma un'altra famiglia. Si è parlato delle situazioni, così, dei divorziati, risposati, separati, ma forse quello che ho visto è che proprio queste persone sono più facilmente integrabili in un tessuto familiare. Quindi, tra le cose che possiamo vedere nella nostra diocesi, ci sono anche, mi pare, tante famiglie che, in maniera imperfetta, così come io sono un prete imperfetto, vivono la grazia del sacramento e sono una risorsa per la Chiesa.
Io non vorrei rubare troppo tempo, ma semmai ritornare su alcune cose che appunto erano già nella relazione e nel caso serve anche approfondirle o prenderne atto più facilmente. Soprattutto a partire da Roberto, che voleva dire delle sottolineature di quello che era stato fatto, a me pare che la cosa fondamentale che nasca un po' da questa riflessione, ma nasce dall'esigenza, è quello di ritornare alle fonti del nostro essere cristiano, cioè di tirar via tutte le sovrastrutture che ci siamo, non tirarle via perché non vanno bene, ma di farle riandare con le radici alle fonti per poterle fare fruttificare. E la fonte, essendo il battesimo, essendo lo spirito di Gesù risorto che ci viene dato perché ci assicura di essere chiamati alla vita che non ha confini e non ha fine, è l'uscire non è solo il ricevere, non c'è un dono di Dio che si ferma qua. Il dono di Dio mi salva perché io possa essere in qualche modo lo strumento della continuità di questo dono. Ritornare quindi alle fonti, è certo che noi ci accorgiamo di non essere preparati a tante cose. La straordinarietà nasce dal fatto che siamo in una ordinarietà che non ha più radici, che è un po' essiccata. E quindi la necessità di sottolineare l'orizzonte che noi chiamiamo missionario, ma forse addirittura questo missionario che ci fa pensare un po' alle cose troppo lontane, ma che è nel senso vero dell'amore, ma c'è bisogno di dire a una mamma e un papà come fanno a voler bene i loro figli. Si può anche dire, c'è bisogno. Non è anche qualcosa che nasce dal loro diventare, attraverso i figli, dal loro crescere insieme ai figli, capaci di dire le cose che contano secondo i momenti diversi dell'età. C'è certamente bisogno anche di cose da dirsi, ma probabilmente c'è bisogno di una conversione interiore che ci faccia ritornare alle fonti del nostro essere cristiani. E non solo alla tradizione o a quei gesti che abbiamo ricevuto e sono diventati anche la normalità della nostra vita, ma sono così, non sono sufficientemente motivati. Questo è talmente vero che generalmente, di fronte a chi ci domanda ragione della nostra fede, attraverso degli esempi magari di difficoltà, va, il Signore mi vuol bene, mi ha fatto morire il figlio. Cosa gli dici tu? Sappiamo parlare. Se non sappiamo parlare, perché non abbiamo ancora risolto questi problemi. Forse la prima cosa davvero che il Sinodo ci chiede è di ritornare alle fonti. Poi è chiaro che sia Renato che poi anche Monica hanno fatto delle osservazioni su delle perplessità. La nostra Chiesa, i vicini, il modo di vivere una dimensione etica senza il Vangelo, oppure, come diceva Monica, siamo dentro anche noi in questa fase adolescenziale in cui appunto cerchiamo di arrabattarci di qua e di là purché tutto sia rivolto a noi stessi, o siamo maturi per il cambiamento, non lo so se siamo maturi, certamente anche nella Chiesa questa crisi, che è, abbiamo detto non essere solo, è nata ed è più evidentemente una crisi di economica e finanziaria che mette sul lastrico tanti e fa, crea ancora tanti poveri, tanta rabbia, tanta, che so io, voglia, qualche volta anche l'odio di tutta questa divisione, e continuiamo a vederla questa crisi, parliamo di mentre dum Rome consulitur, sanguntum espugnato, a Roma si parla e intanto la sagunto che c'è dentro in questa nostra realtà continua a navigare nel buio e ad avere sempre meno fiducia. E anche la Chiesa ci siamo, ma perché? E proviamo a domandarci perché siamo così. Ci manca la padronanza delle scritture. La padronanza non vuol dire essere come Don Lorenzo che si è laureato in Sacra Scrittura, ma significa sapere che in quel Vangelo lì, almeno in quello, non dico proprio in tutti i libri della Bibbia, ma almeno in quel Vangelo, noi troviamo delle risposte per la nostra vita. È la nostra comunità, è una comunità per esempio che ieri sera parlando con il professor Magatti diceva una cosa abbastanza importante sulla omelia, diceva mal collocata dentro nella liturgia perché la spezza in due, perché non prepara il mistero, ma forse è questione di una qualità. Le nostre comunità, noi voi, siamo abituati per esempio a leggere il Vangelo nella sua continuità, considerato che nel rito romano almeno abbiamo questo. E invece ci basta il Vangelo della domenica così come lo sentiamo, astratto dalla sua... Sì, certo, dovrebbe essere anche il prete a ritornare a dirci queste cose. È vero che noi non ci nutriamo di questo. La nostra preghiera è certamente una preghiera anche bella e buona, ma cibo scarso. E perciò allora siamo dentro nella realtà, forse non come prima, forse non con certe manifestazioni così di una chiesa che punta su alcune cose come se tutto quello che c'è stato prima non avesse senso, non avesse... Domenica proprio qui nell'alveo e nell'ambito del Festival della Letteratura c'è stato un incontro tra il prefetto della Congregazione della Fede, il Monsignor Müller, tedesco, e Gustavo Gutierrez, che è un po' la radice, la fonte della teologia della liberazione. Allora quando si parlava di teologia di liberazione, voi stessi, i giovani, c'è il respiro nuovo, che cosa? Poi ci si è accorti che forse la teologia ha un suo senso, la liberazione anche, che un modo di parlare di Dio forse ci vuole, ma era questo che veniva richiesto, un modo diverso di parlare di un Dio che ci accompagna. Ma non può mica essere dimenticato la Trinità, non può mica essere dimenticata la centralità della salvezza di Gesù Cristo, non può mica essere dimenticata come Gesù Cristo ha voluto la sua Chiesa. Tutto questo è stato un po' un rivolgimento che è nato, forse procurato anche dal rivolgimento del Concilio Vaticano II, che però lo Spirito Santo ha instillato dentro nel cuore di Giovanni XXIII, perché era una necessità per la Chiesa. Certo che anche noi siamo dentro un cammino adolescenziale, ma ci siamo dentro perché le nostre fonti di sapienza, di conoscenza della Chiesa sono ancora quelle esterne. Certo che anche alcune cose sono quelle che sono, se lo IOR non si comporta bene, non si comporta bene. Ora qualcuno che ci metta mano, adesso Papa Francesco lo farà o che cosa, ma a noi basta lo IOR? Ma ci basta l'IMU? Ma non ci basta mai tanto. Eppure parliamo di chiesa, di queste cose, è come se fosse casa nostra, ma di questa casa conosciamo qualcosa e qualcuno. Io credo che questa sia una delle realtà fondamentali di cui non far finta di non saperlo. Siamo dei cristiani che mangiano poco. È vero che la dieta oggi è di grande necessità, ma perché mangiamo dentro questa bocca qua? Ma la bocca del nostro cuore è davvero ancora povera. Quindi da questo punto di vista c'è molto da fare ancora. E per forza che dopo, andando avanti così, con questo stile, tutta la generazione appunto centrale della nostra età, dell'età di mezzo, diciamolo così, 25, 40, 50, quello che si vuole, che cosa sa dire di questo? Sa dire le cose che ha sentito la televisione, che ha letto sul giornale. E il Vangelo? Non è che il Vangelo cambia quello che c'è scritto sul giornale, ma ci offre una possibilità non solo di giudizio, ma anche di dar ragione dentro di noi. E tant'è vero che davvero anche di fronte a delle disgrazie o che cosa non sappiamo dire quasi nulla, ma voglio andare un po' più veloce, se no il tempo ormai è andato. Io, quanto alla speranza di costruire una comunità in cui la prima cosa non sia l'organizzazione, sì, ecco, purché non ne si faccia un mito anche di questo. Perché di fatto noi siamo un corpo e un corpo è ben organizzato. Qui che mi fa male per un po' di artrite è mal organizzato. E noi abbiamo un corpo che tante volte è mal organizzato, ma non dobbiamo parlare male di quello. Quello semmai non è come sempre capita, non può essere messo al primo posto come se fosse la ragione, l'unica forza da fare. Ma è necessario che questo corpo cammini esprimendo tutto ciò che è necessario per far sì che questa comunità diventi veramente una realtà che accoglie la parola di Dio prima, accoglie la liturgia, accoglie i sacramenti, accoglie Gesù Cristo in tutto quanto si vuole manifestare, ma perché lo accoglie? Perché lo vede laddove c'è. Dove c'è non può essere più soltanto nel Tempio, ma abbiamo detto deve essere a casa nostra e ci troviamo tutti. Io penso che ci sono genitori che tutti hanno problemi con i loro figli che crescono. Mica perché siamo cristiani di vecchia data, allora non abbiamo problemi, anzi, forse ce l'abbiamo di più proprio perché ci ritroviamo incapaci di affrontare appunto questa nostra adolescenza che non è ancora la maturità. Poi un'ultima cosa, perché vedo che il tempo se n'è andato, ma tanto credo che voi siate anche, abbiate compreso e siate anche capaci di dare risposta più di me. L'obiezione di Don Fulvio è un peperoncino, non si può mangiare anche direttamente, non si può, non è solo da mettere sulla pasta asciutta, si può prendere anche volentieri. E sono d'accordo che è vero, che ho, certamente ho toccato la malattia, non ho toccato tutto il sano. E noi quando parliamo di tumori parliamo di coloro che sono malati, ma fortunatamente quelli sani sono di più di quelli ammalati. E io vorrei che fosse anche così la nostra Chiesa e le nostre, perché le famiglie sono quelle che danno il senso e il valore anche a tutta una pastorale, che è una pastorale di famiglie. Non può essere, è settoriale, nel senso che se un bambino cresce bisogna trattarlo da tale, e se invece è cresciuto e si sta sposando bisogna trattarlo da tale, se invece ha dei figli bisogna trattarlo da tale, se invece è un nonno che ha dei nipoti altrettanto, ma è la famiglia che deve coinvolgere anche le altre famiglie. E questo, allora, secondo me, bisogna anche pensare a qualcosa di specifico in cui l'andar fuori, l'andare incontro, il camminare sulla strada, l'andare incontro a questi bisogni, il coglierli, addirittura il raccoglierli, diventi un criterio anche di azione, e diventa quindi anche organizzativamente qualcosa che spinge a far sì che tutto ciò che ci è attorno non ci sia estraneo, come diceva anche il cardinale Scola, dentro questo mondo. Il campo è davvero il mondo.